Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi ce la racconta un medico che è anche scrittore. Anzi, veramente a leggere la quarta di copertina, il risvolto di copertina del libro attraverso il quale racconteremo questa storia, sembrerebbe molto più scrittore che medico. Allora provo a leggere alcune cose. Ha pubblicato A partire dai nomi, 1994. L'ombra di Marinetti, Piero Chiara nel 95. Salto qualche titolo, vado a spulciare i premi. Una finestra vista lago, premio Grinzane Cavour 2003. Salto, arrivo alle ultime pubblicazioni. Zia Antonia sapeva di menta 2011. Galeotto fu il collier 2012, regalo di nozze sempre 2012. Ho piacere di presentarvi il dottor Andrea Vitali.
Grazie, buongiorno.
Medico di base.
Medico di base, sì.
In Lombardia?
In Lombardia, sul lago di Como.
Ma anche appunto e soprattutto scrittore, vuol dire che da quelle parti non stanno molto male i suoi pazienti, le lasciano il tempo per scrivere.
Può anche voler dire il contrario, cioè
o
che
lei
i medici
è un bravo
di base lavorano poco, insomma, se la si può mettere anche così, no? In
vuol dire che le persone stanno bene,
stanno
che
abbastanza
siete bravi.
Bene, il clima, ecco. Il microclima del lago li tiene in salute e quindi ci lascia anche il tempo per il divertimento della scrittura.
Il libro dal quale rubavo i titoli, il lungo elenco di titoli di Andrea Vitali è Le tre minestre, appena uscito con Mondadori Electa. La fascetta di copertina recita I ricordi e i sapori della nostra infanzia nel nuovo libro appunto di Andrea Vitali. La nostra infanzia è quella della generazione degli anni 50,
sì.
Il dottor Vitali ha circa 60 anni.
57.
E racconta questa infanzia appunto nella Lombardia dei 60 e l'adolescenza
sì.
Nei 70 attraverso il filtro di tre personaggi della sua famiglia che sono proprio quelli che danno il titolo indirettamente, adesso ce lo spiegherà lei, al suo libro. Le tre minestre in realtà sono le tre
ministre, perché sono tre donne, anzi erano purtroppo tre donne fatte e finite, tutte e tre zitelle, quindi senza le caratteristiche che si vogliono attribuire per luogo comune alle zitelle.
Cioè, quali caratteristiche?
In genere quando uno parla di zitella pensa a una donna acida, micragnosa, mutacica, sempre un po' arrabbiata, eccetera. Queste tre donne... Mutacica, cioè poco propensa al colloquio, al parlare, eccetera.
Tendenzialmente muta,
sì,
vuol dire mutacica.
È un termine proprio psichiatrico.
Ecco, un termine tecnico.
Esatto, e queste tre donne invece erano l'esatto contrario di queste definizioni, allegre, molto
generose.
Molto generose, molto aperte alla vita, anche se non ebbero mariti e figli, forse questa fu la loro fortuna. Anche se non viaggiarono molto, anzi molto poco, restando prevalentemente chiuse all'interno del loro piccolo mondo, dentro il quale però trovarono sempre comunque motivi di allegria e motivi anche, diciamo, di lavoro, tra il quale l'educazione, in un certo senso parte dell'educazione mia e dei miei fratelli, con i loro insegnamenti, la loro etica, la loro morale, insomma, che sono cose che restano poi attaccate.
Tre ministre. Aree dunque di competenza specifiche, molto differenziate, interni, esteri e agricoltura. Allora ce le racconta un po' queste tre
Come
zie.
No? Cristina, la zia Cristina, che era il ministro degli interni, in quanto si occupava della gestione, proprio dell'andamento della casa dove tutte e tre vivevano assieme. Era addetta anche alla cucina, con una particolare propensione all'uso abbondante del burro, che era di produzione autarchica e quindi, diciamo, non faceva mai difetto sulla tavola. La zia Paola invece, che era Paolina in realtà di nome, però detta Paola per questioni, diciamo, di brevità, diciamo, di essenzialità. Si sa che l'essenzialità in campagna è fondamentale. Ed era il ministro degli esteri perché era segretario del direttore di una filanda d'allora, quindi aveva contatti col mondo esterno, contatti conflitti con i fornitori, con i produttori, con lo stesso direttore. Era poi anche direttrice artistica di un piccolo teatrino, diciamo, che, le cui commedie andavano in scena nel santuario della Madonna di Lezzeno sopra Bellano, e quindi si occupava anche dell'educazione delle giovinette che crescevano in quel tempo. In effetti erano solo presenze femminili ad animare questa piccola compagnia di giro. E poi c'era il ministro dell'agricoltura, la zia Colomba, che era quella
che materialmente lavorava,
sì, sì, lavorava la terra, la vigna, la stalla, il pollaio e tutto ciò che ne consegue.
Un'immagine, quella che Le tre minestre, il libro di Andrea Vitali del quale stiamo parlando, ci offre, di un'Italia ancora strettissimamente legata alla tradizione contadina. Che cosa c'è nella sua esperienza professionale e di scrittore che ancora la lega strettissimamente a queste origini?
Beh, un elemento etico fondamentale, morale anche, se vogliamo, e sono più elementi, sono più insegnamenti che queste tre donne nella loro fase educativa nei miei confronti mi hanno lasciato, cioè il rispetto, la dignità, la voglia di lavorare, che era una cosa assolutamente senza distinguere da un lavoro all'altro. L'importante era aver voglia di lavorare e lavorare, diciamo, non solo la terra. Ovviamente anche un certo notevole amore, diciamo, per la natura, e che è forse la nota più malinconica, diciamo, di questa storia, perché oggi, di benché non siano passati millenni, ma 30-40 anni, cioè le cose sono drasticamente cambiate rispetto agli anni della mia infanzia e della mia adolescenza.
Il cibo, indipendentemente dalle singole mansioni di queste tre zie, ha avuto un ruolo fondamentale, certo, nella loro organizzazione della vita, dell'educazione, la sua educazione, dottor Vitali. E il cibo è anche dichiaratamente il protagonista di questo libro, non a caso lei gioca appunto con la parola ministre, minestre,
sì.
E non a caso il libro è siglato da un ricettario che ci restituisce appunto proprio il clima gastronomico della casa delle tre minestre, delle tre zie, sì, quindi della sua infanzia, con una serie di ricette nella quale adesso magari ci soffermeremo, sulle quali ci soffermeremo. Volevo sapere se questa fedeltà al cibo, questa attenzione al cibo di tradizione, evidentemente, se, immagino di sì, diciamo, quanto ha influito sulla sua professione medica?
Sì, beh, l'alimentazione, diciamo, è la prima medicina che ciascuno di noi deve osservare, un'alimentazione corretta. Noi abbiamo la fortuna di poter avere sotto mano una sana alimentazione mediterranea, che è tra le migliori in assoluto al mondo, ed è quindi estremamente facile, anche senza essere medici, consigliare l'uso di questi prodotti che hanno sul piano, diciamo, dello sviluppo, anche nella fase di crescita, un'utilità estrema. Per quanto mi riguarda, visto che i cibi citati sono cibi estremamente semplici, cioè
autentici, ricette appunto,
esattamente, sono stato legato, diciamo, a questa semplicità della tavola. Non, come diceva la zia Paola, si mangia per vivere e non si vive per mangiare.
Nella quarta di copertina hai riportato un passaggio importante del racconto: se ho imparato che la minestra è la biada dell'uomo, lo devo al fatto che le mie tre zie di campagna me lo hanno ripetuto un considerevole numero di volte. Allora, che vuol dire, che cos'è la biada? Può darsi che ci sia qualcuno che non lo sappia intanto. E che cosa vuol dire la biada dell'uomo, al di là dell'importanza appunto nutrizionista che lei ha sottolineato adesso da medico, sull'attenzione all'alimentazione eccetera? C'è un altro concetto che passa nel cibo,
sì,
no? C'è un altro messaggio fondamentale che passa nel cibo, soprattutto per noi, per la nostra civiltà, dell'eccesso, che ha quasi troppo da mangiare, che ha il problema di perdere peso piuttosto che di nutrirsi a sufficienza. Allora,
insomma, io su questa frase ho ragionato, anche se potrebbe non sembrare, ho ragionato. L'accenno alla biada fa direttamente accenno a un alimento tipicamente animale, E questo credo che abbia spinto anche chi mi citava questa frase a pensare che l'uomo può anche diventare animale quando si attacca solamente a certe, diciamo, a certi valori, e non si rende conto che ha la possibilità di andare un po' oltre il livello animale, che in certe cose è normale. L'uomo si nutre come gli animali, insomma, però rispetto agli animali può anche compiere qualcosina di diverso, diciamo, di più alto, insomma, di più nobile, se vogliamo, in alcuni casi. E quindi c'era anche questo fatto, appunto, di non dare eccessiva importanza a cose come il cibo, ad esempio, e quindi mantenere uno stile, diciamo, di semplicità alimentare, che poi diventa anche uno stile di vita, il non andare mai fuori dalle righe, cioè sanamente mantenere i piedi per terra o volare basso. Volando basso, se uno cade non si fa troppo male.
Non si fa male. No. Quindi minestra, per tornare all'alimento simbolo delle Trezie e delle sue educatrici, minestra come sinonimo di un cibo semplice,
necessario,
quanto basta, diciamo, e mi piace sottolineare la liquidità della minestra, no? Cosa che oggi magari è un po' in controtendenza, no? Si cercano cibi sostanziosi, succulenti, ecco, la liquidità ci riporta alla lezione, appunto, fondamentale di un'alimentazione, soprattutto in tempi di crisi, un'alimentazione essenziale ma non eccessiva.
Infatti.
Che cosa le facciamo sentire ai nostri ascoltatori? Quale capitolo?
Scelga lei.
Allora io scelgo dall'inizio, perché così ci introduce subito nel clima.
A quel tempo sorelle e fratelli, tra cui mio padre, vivevano ancora sotto lo stesso tetto. La guerra però aveva allontanato da casa i due maschi, mio padre sull'isola di Rodi e lo zio Domenico nei Balcani. Le tre minestre si stavano quindi esercitando a diventare tre ministri e avevano il loro bel da fare, poiché oltre ai tempi decisamente difficili si trovarono ad un certo punto con il padre, mio nonno, seriamente ammalato e, come si direbbe oggi, allettato. Nonostante il suo stato, il nonno era comunque il centro della casa, dell'affetto delle Trezie, nonché il bersaglio delle loro attenzioni quotidiane, dispiaciute di non poter fare più di quello che già facevano per alleviarne la condizione. Il dottore, che passava regolarmente quando saliva verso la sua condotta di montagna, erano sempre stati buoni amici, si fermava regolarmente, chiacchierava qualche po' con lui e poi diceva al ministro degli esteri, la zia Paola, che tutta la faccenda era nelle mani del Signore. Centellinando un bicchierino di liquore di ciliegie di Spagna, che gli lasciava le labbra colorate di rosa come una femminuccia, raccomandava di spingerlo a nutrirsi convenientemente, perché solo un fisico forte e ben nutrito poteva riuscire là dove la scienza medica non poteva niente. Mercé la campagna, sulla loro tavola il cibo non mancava. La fame era uno spettro che aleggiava, ma non riusciva a spaventarle. Però le parole del dottore avevano fatto intuire che mancava qualcosa, quel quid, che come l'aglio in certe pietanze le completa senza alterare il sapore di fondo. Difficile però capire quale fosse il miracoloso alimento che avrebbe dato al nonno le forze per guarire definitivamente. Non era comunque un problema che riguardava gli affari esteri e quelli dell'agricoltura. Infatti né la zia Paola né la zia Colomba si posero la questione. La cosa era di stretta competenza del ministro degli interni, che alla fine giunse ad una conclusione. Ci voleva un po' di pane fatto con la farina bianca, alimento dal prezzo proibitivo e al quale tanti, al pari di loro, avevano rinunciato per ragioni di economia. Presa la decisione, la zia Cristina dovette decidere il modus operandi. Non si pensi al ricorso alla borsa nera, non so nemmeno se fosse al corrente di questa pratica sotterranea. Piuttosto, c'era da affrontare una questione etica, morale. Il pane bianco, quando c'era, era appannaggio dei signori che se lo potevano permettere senza mettere a rischio il bilancio familiare. Il fornaio conosceva perfettamente i clienti in grado di poterlo acquistare e forse ne disponeva in quantità limitata, giusto quella atta a soddisfare le richieste della clientela più abbiente. Poteva un ministro degli interni esporsi al rischio, all'umiliazione di un rifiuto, da parte del panettiere.
Sono a colloquio con Andrea Vitali, medico e soprattutto scrittore, autore di Le tre minestre in libreria per Mondadori Electa. Il brano che abbiamo appena sentito era proprio l'incipit del libro, che ci ha introdotto subito in questa atmosfera familiare, in una famiglia di campagna nella Lombardia degli anni 60, dove dominano appunto le figure di queste tre zie, tre ministre dell'educazione, cioè no, meglio degli interni, dell'organizzazione della casa, dei rapporti con il mondo esterno, dell'agricoltura, e che devono, e a cui lei, dottor Vitali, deve la sua educazione. Ecco la storia di questo panino bianco, emblema di una attenzione, di una cura appunto di nuovo all'alimentazione, ma anche al rispetto, indicativa del grande rispetto del tessuto familiare, sì, dei rapporti, sì, familiari. Insieme alle zie, il suo libro ci restituisce tutta una galleria di personaggi, di altri parenti, il nonno appunto, ma anche di altri comprimari, no? Di altre figure,
sì,
anche queste drammaticamente a rischio di estinzione nella nostra società.
Sì, devo dire sì, che questo tipo di legame familiare forse si va un po' perdendo. Per fortuna, diciamo, all'interno del mio nucleo familiare questi insegnamenti, questi esempi, perché l'insegnamento senza esempio non serve a niente. Invece questi esempi, diciamo, di attaccamento nel bene e nel male sono serviti anche proprio come elemento educativo per quanto riguarda il sottoscritto, ma anche, cioè, i miei fratelli. Io sono il primo di sei, e grazie anche a questi insegnamenti, dicevo, siamo rimasti sempre molto legati, siamo riusciti a non litigare mai, anche per le note, stranote questioni che fanno in genere litigare i parenti più e più stretti. Credo appunto che alla base di questa pace tra di noi ci sia appunto anche l'esempio di queste donne. E il panino di farina bianca, cioè, oltre che essere collante dell'avvio, diciamo, della storia, è anche, diciamo, il simbolo di come non tutto veniva riciclato, cioè non si gettava niente, tutto aveva un suo ben preciso scopo, fosse anche il panino che va a finire poi nel pastone delle galline, ma poiché le galline poi dopo vengono a loro volta consumate o producono le uova, ecco che il cerchio si chiude.
Si chiude e si rispetta, diciamo, tutta la...
Esatto.
Quella che oggi viene detta la filiera.
La filiera,
invece noi, diciamo,
esatto,
proprio l'equilibrio, no, di tutto, dell'alimento, del rapporto, eccetera. Ma queste famiglie di una volta, appunto, così patriarcali e matriarcali insieme, no? Visto anche la grande importanza di queste,
sì,
tre figure.
Sì, patriarcali nella dizione, nell'etichetta, ma matriarcali nella sostanza.
Ma di fatto matriarcali, perché, ecco, sono le donne qui che decidono ogni, sì, cosa, che presiedono appunto al dentro, al fuori, ai rapporti, eccetera. Perché, secondo lei, oggi sono delle rarità, perché non sono più modelli così perseguiti, così popolari? Sì, va bene, il ritmo di vita, i modelli diversi,
sì, il ritmo,
eccetera,
di vita,
ma che cosa,
beh, sicuramente,
le rende inattuali, insomma, secondo lei?
Le rende inattuali l'impossibilità, diciamo, di campare con famiglie così numerose. Cioè, al giorno d'oggi, io, cioè, come le dicevo, vengo da una famiglia di sei, tra noi fratelli, improponibile coi ritmi e coi costi della vita moderna, cioè improponibile da campare, la dico un po' alla meridionale, da campare con quello che era ad esempio lo stipendio di mio padre, che era un impiegato comunale. Oggi, cioè, non è pensabile, insomma, cioè, bisognerebbe essere veramente milionari per poter mantenere un nucleo familiare con le esigenze oggi.
O forse accontentarsi delle minestre. Della minestra.
Ma purtroppo c'è il raffronto col mondo esterno. Questo è un mondo che si raffrontava poco con l'esterno, che godeva di sé, che viveva.
Allora porrò la domanda in altri termini. Stante la grave crisi che sta colpendo tutti, qualsiasi strato sociale, qualsiasi paese, eccetera, questi modelli di grandi famiglie, ma soprattutto di gestione familiare ispirata alla, sì, semplicità, alla essenzialità, non potrebbero proprio adesso rivivere un momento di gloria proprio complice la grande crisi?
Sì, però
quindi
ci arrivano.
Un ritorno alla, appunto, quanto diceva lei,
esatto,
all'essenzialità.
Però ci arrivano per crisi ed è un peccato, cioè ci arrivano spinti, obbligati da una situazione contingente che non permette loro di fare altro. In quest'altra condizione narrata nel libro, crisi o non crisi, il modello di vita era quello. e quindi c'è questa sostanziale differenza, diciamo, di oggi non c'è la possibilità di scegliere. Allora la possibilità c'era, ma la scelta era diretta in quel senso, nel mantenere una tradizione, un tipo di vita, nonostante magari la possibilità, diciamo, di cambiarla, di farne un'altra.
Che cos'è la gorà dopo cena delle tre minestre?
Ah, fantastico. La gorà dopo cena era quello che si creava anche nelle grandi festività, cioè, ma anche nei momenti più tristi, nei funerali, dove c'era questo grandissimo afflusso di parenti, di amici di casa che partecipavano al lutto o alla gioia, dipende dall'occasione, ed erano i momenti più straordinari, perché noi bambini bisognava stare zitti e ascoltare, perché i bambini non avevano un gran diritto di parola, però potevano ascoltare, diciamo. Io devo dire grazie a questi momenti di ascolto, perché senza questi molte delle mie storie non sarebbero assolutamente nate. Senza il gusto, diciamo, di ascoltare, traslato poi nel gusto di raccontare, alcuni romanzi, i primi soprattutto, non sarebbero assolutamente nati.
Vorrei accennare rapidamente alla scoperta dell'insalata russa.
Ah beh, fantastica scoperta.
una pietanza decisamente esotica per gli anni 60, appunto nella campagna lombarda, che però sconvolse evidentemente a sufficienza le abitudini alimentari gastronomiche, esatto, delle tre minestre, delle tre ministre. E ancora il suo avvio, come potremmo dire, gotico, noir alla professione medica, sì, in un cimitero, complice un addetto a quel cimitero che le offrì che cosa, quale primizia per i suoi
studi? La primizia
studi?
Che mi offrì fu un cranio, diciamo, anonimo, per fortuna, che doveva permettermi di imparare, di memorizzare bene il decorso dei nervi cranici, una delle cose, diciamo, più complicate da mandare a mente per quanto riguarda l'esame di anatomia. Io tengo a dire, a sottolineare, che quel cranio l'ho presi per non dispiacere al seppellitore, alle zie, ma non lo usai mai, lo nascosi in una scatola di biscotti e lo restituì un paio di mesi dopo, superato l'esame, senza averlo mai dissacrato.
Ecco. Tanto che riuscì a mantenere il proposito di continuare gli studi.
Sì,
insomma,
sì, questo sì.
Forse l'approccio, l'esordio poteva essere, insomma, traumatico.
In effetti lo fu.
Allora, questo ed altro nel racconto, nel romanzo Le tre minestre, che di Andrea Vitali, che è in realtà una raccolta, una rassegna, appunto, di ricordi relativi a un'Italia che non c'è più.
No.
L'Italia della provincia lombarda, della campagna lombarda, vicina alle tradizioni. Io vorrei congedarmi da lei, caro dottor Vitali, con, come annunciato in apertura, un riferimento a questo ricettario, che è una sorta di album fotografico senza immagini, appunto, di queste zie che con tanto amore si avvicinavano alla cucina. Scegliamo una ricetta, non tanto così per il gusto, il piacere dei sensi, piacere suo personale, quanto questa ricetta ci restituisce l'immagine più fedele di questa Italia, come sapori, come essenzialità, come ricorso a determinati ingredienti piuttosto che altri. Ci indichi una ricetta emblematica, la minestra di nuovo?
No, la minestra no, perché ho cominciato ad amarla tardivamente, ecco. In effetti la minestra per noi era una punizione, però bisognava mangiarla come descritto.
O mangi questa minestra, come dice il detto.
Esattamente, e però tra le tante poche ricette che sono segnalate, io sceglierei quella del rognone trifolato, che è una cosa che ancora mi affascina oggi, che è una cosa che io amo particolarmente.
Farebbe inorridire gli animalisti, però la tradizione...
Per quale ragione? Piani?
Il rognone, insomma, gli animalisti.
Sì, sì, no, ho capito, quelli che non mangiano proprio,
insomma, ecco.
Non quelli che mangiano, ma
dicono di non mangiare.
Dicono di non mangiare, sì.
Ecco, quindi questa è una ricetta che di nuovo ci riporta quindi al legame proprio con... intimo, la convivenza stretta anche col mondo animale, anche se evidentemente è sacrificato.
Sì, ovviamente. Ma
ecco, rognone trifolato, diamo qualche dettaglio in più, qualche sfumatura di sapore che corredava questo rognone?
Ma io non lo saprei cucinare.
Ah, ecco, questa era la successiva, lei non saprebbe.
No, assolutamente
non saprebbe,
no, sono veramente una nullità in cucina. Forse anche in cucina,
ecco.
Però soprattutto in cucina. Ma quello che mi affascina di più del rognone trifolato è che mi affascina
il marsala,
sì, il profumo. Il
profumo
che emana, cioè io riesco a capire che c'è rognone quando arrivo a 10-15 metri da casa, come allora. C'era questo aerosol di prezzemolo, di aglio, eccetera. Dico "Ger rognon", lo dico in dialetto, cioè il rognone, e con buona pace degli animalisti lo consumo con felicità anche oggi.
Allora io ringrazio molto cordialmente Andrea Vitali.
Grazie
che
a lei.
Ha condito di profumi e sapori queste pagine di ricordi di un'Italia appunto purtroppo sparita, però per fortuna che rimane nelle pagine di uno scrittore, Le tre minestre in libreria per Mondadori Electa. Grazie ancora ad Andrea
Grazie
Vitali. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.